occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sei minuti dopo le 8, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, mercoledì 30 ottobre, eccoci qua, il demone del tardi. Ve lo dico subito, oggi faccio un passo indietro, sono saturo, ho fatto indigestione. Nelle ultime 48 ore mi sono talmente ingozzato di politica che adesso è come se avessi Adinolfi seduto sulla panza. Umbria, Umbria e ancora Umbria, fino all'altro ieri splendida terra di borghi e oggi terra di borghi e di bagnai. Mamma li umbri, arriva la destra e arriva la paura, che poi è perfetta per Halloween. Dolcetto o scherzetto, si apre la porta e fuori c'è Salvini, come nei classici dell'horror o della commedia all'italiana trasformata in filmone de paura. Urlo di Munch, anzi di Scream, Di Maio che sbanda, vado a destra o vado a sinistra? Prima sono andato a destra, poi ho voltato a sinistra, ora ritorno a destra. Destra, sinistra, sinistra, destra, tenetelo fermo, altrimenti a guardarlo poi ci viene il mal di mare. Ecco, magari non troppo fermo, altrimenti pare il PD, che fermo lo è, come un gatto paralizzato di fronte ai fanali della macchina, ma intanto riflette e discute. Mamma quanto riflette, mamma quanto discute. C'è quello che vorrebbe cambiare la politica, quello che vorrebbe cambiare alleati, quello che vorrebbe cambiare nome. Facciamo un nuovo partito oppure ristrutturiamo quello che c'è? Alla fine sembra il dibattito sullo stadio di San Siro, sta a vedere che poi anche qui decide Beppe Sala. E intanto si dice che la sinistra non sa fare più la sinistra e soprattutto che la gente che votava a sinistra ora vota a destra perché la destra fa quello che dovrebbe fare la sinistra. In tutto questo un fondo di verità tutto sommato c'è, ma giusto un fondo, perché poi come dare torto a quello che per esempio ieri ha scritto su Facebook Selvaggia Lucarelli. Ha scritto così: a me questa storia che la gente è passata a votare Salvini e la Meloni perché delusa dalla sinistra ha un po' rotto le palle. Se eri a sinistra, ti svegli la mattina e all'improvviso voti per una che vuole i muri e i blocchi navali e per uno che proponeva di scaricare i migranti sulle spiagge e di dargli le nocciole noccioline, non è che la sinistra ha perso un elettore, ha perso uno che era entrato in casa perché aveva sbagliato la porta. Insomma, preciso. Il problema è che l'agenda intanto continua a dettarla alla destra, e non solo in politica, anche per esempio nell'informazione. Ieri vi segnalavo il commosso ritratto che Libero dedicava in prima pagina al cane eroe azzannatore del califfo. Neanche farlo apposta, oggi, il giorno dopo, tutti i grandi giornali di opinioni vanno a ruota dedicando paginate all'eroico cane Conan. Bravo sì, ma alla fine poi si scopre che il califfo l'han beccato mica grazie al cane, ma grazie ai curdi, che è vero, non c'erano in Normandia, come ha tenuto a ricordare Trump, ma in Siria invece ci stanno, e come. Solo che al pubblico il cane piace più del curdo, e non è un caso se in televisione va per la maggiore il commissario Rex e non il commissario curdo. Quindi gloria al cane, niente ai curdi. Insomma, è il mondo che va un po' così. Per la cronaca, il califfo è stato beccato, lo si legge oggi, grazie alle mutande. In fondo è un po' quello che è successo con Berlusconi, e ci si dilunga nei dettagli tra il grottesco e il pecoreccio del califfo, che come tutti i maschi non si preoccupa di farsi il bucato da solo, abbandona le mutande sporche, gliele fregano, le fanno analizzare e scoprono che lì c'è il suo DNA. Ma intanto, come vi dicevo, mi sento ad Inolfi seduto sulla panza, e quindi voltiamo pagina e cambiamo argomento. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West. Un po' di politica ci tocca ancora, ma in realtà di politica che parla e discute della rete, anzi propone di come cambiare la rete. Su Wired c'è un'intervista al fondatore della rete che dice come dovrebbe essere cambiata la rete e il web, e poi invece la politica propone Marattin, che vuole cambiare la rete. Non so se conoscete la vicenda, se ne avete letto, ieri se ne è discusso tantissimo sui social. C'è una proposta che arriva da Marattin, economista, pasdaran di Italia Viva, che dice basta, per fermare le fake news, per fermare i troll e gli odiatori, d'ora in poi per iscriversi sui social network bisogna farlo attraverso un documento di identità. Detto così pare l'uovo di Colombo, pare la soluzione, e invece non è esattamente così, e a dirlo sono quelli che la rete la conoscono, la studiano, e ieri ne hanno scritto anche in modo puntuale ma pure un po' beffardo. Per esempio ne ha scritto Riccardo Luna sulle colonne di Repubblica: carta d'identità per andare sui social, una proposta senza senso. La liquida così Riccardo Luna, e scrive: oggi un giovane deputato molto digital e molto social, ispirato da un regista di cinema anch'egli giovane e digital, per la cronaca lo dico io, si tratta di Muccino che ha lanciato questa proposta poi ripresa da Marattin. Oggi comunque quel giovane deputato su Twitter ha annunciato di essere al lavoro per una legge che obblighi chiunque apra un profilo social a dare la propria carta d'identità. Perché? Perché dice il web è diventato una fogna. Ultimo esempio gli insulti antisemiti alla senatrice Liliana Segre. E qua Riccardo Luna entra nel merito, andiamo con ordine. La proposta non ha senso per due ragioni. La prima è che già oggi non esiste un vero anonimato sui social e in rete. Quando navighiamo siamo identificati da un indirizzo IP, un acronimo che sta per Internet Protocol, che indica esattamente dove si trova il computer o il telefonino collegato alla rete quando mandiamo un messaggio. La polizia postale, se pensa che hai commesso un reato, ti trova subito. Va detto che è possibile navigare nascondendo l'IP, ovvero celando la propria identità, ma questo, ed è la seconda ragione, è un diritto umano sancito dalle Nazioni Unite per difendere la libera manifestazione del dissenso, si lega in proposito il rapporto dell'inviato speciale dell'ONU per la libertà di espressione del 2015. Insomma, sono le dittature a cancellare l'anonimato. Se poi l'obiettivo della proposta è individuare e punire i 200 ideatori che ogni giorno offendono la senatrice a vita Liliana Segre, va detto che sono quasi tutte persone che non solo la polizia postale è in grado di individuare facilmente, ma che ci mettono la faccia dietro quegli insulti. Insomma, non si nascondono. La verità è che, come ha detto la Segre, i razzisti non vanno solo puniti, ma andrebbero curati. Davvero vogliamo imporre a 30 milioni di italiani che usano i social di dare la carta d'identità per colpa di 200 razzisti? Tra l'altro, chi volesse insultare in maniera anonima potrebbe farlo usando un indirizzo IP estero per registrarci ai social. Quindi di che stiamo parlando? Del nulla. Aggiunge altri argomenti, poi per esempio Next Quotidiano, che valuta la proposta di Maratin una boiata pazzesca. Dice Next Quotidiano che la proposta innanzitutto non è nuova. Nel 2017 alcune deputate del centrodestra, tra cui la Santanché, presentarono una proposta di legge analoga. Anche 2 anni fa gli intenti erano tra i più nobili e le soluzioni però le più inutili. Per citarne una, veniva richiesto che le piattaforme informatiche online si facessero carico di registrare gli utenti tramite nome, utente, password, indirizzo di posta elettronica e codice fiscale. Per le prime 3 è una cosa che succede già, per l'ultima basta un banale generatore di codici fiscali online per creare quello che si desidera. Ma perché, dice Next Quotidiano, la proposta di Maratin non ha senso? Quello che Maratin non capisce, scrivono, è che rendere il web non anonimo non è un modo per arginare le fake news o arrestare i bot o i troll, perché Maratin forse ignora una cosa: ogni utente che va su internet lo fa utilizzando un indirizzo IP, argomento che già veniva citato da Riccardo Luna, indirizzo tramite il quale si può risalire alla sua identità. Certo, è necessaria una rogatoria, un'indagine, un lavoro di polizia, e non è un meccanismo automatico, ma non lo sarebbe nemmeno con la sua proposta. Quindi cosa cambia? Se non c'è un reato, allora non è necessaria una rogatoria. Oppure forse il parlamentare di Italia Viva ritiene che chiunque venga offeso su Twitter possa chiedere ai social di fornire i dati dell'utente bypassando l'autorità giudiziaria. La risposta è no, e Facebook già consente ai membri delle forze dell'ordine di inoltrare una richiesta di accesso ai dati. Ammettiamo, scrivono ancora, per assurdo che per iscriversi a Facebook diventi obbligatorio fornire un documento d'identità. Maratin si rende conto che quel documento viene fornito a una società privata che non ha alcun modo di verificare se quel documento è vero o falso? Una soluzione è quella di aprire i database dell'anagrafe e consentire ai colossi di internet di potervi accedere. Una proposta inaccettabile per uno Stato democratico e sicuramente una legge che violerebbe più di qualche norma sulla privacy. C'è poi da considerare, aggiungono, il fatto che questa legge varrebbe solamente in Italia e non altrove, a meno di non creare un social network di Stato. Un utente che è in grado di offuscare il proprio indirizzo IP per far figurare la connessione come proveniente da un paese diverso dal nostro potrà dunque iscriversi in base alle vecchie regole, identica alla questione dei bot. Le botnet spesso e volentieri non sono localizzate in Italia, quindi per gli utenti fake gestiti dalle varie fabbriche dei troll non cambierebbe nulla, e le fake news potrebbero fermarle se l'internet non fosse anonimo, dicono alcuni. Ma è una balla, le fake news vengono messe in circolazione su giornali e televisioni che non sono certo anonime. Le fake news oltretutto spesso vengono diffuse dai politici, che sono tutt'altro che anonimi, anzi sono l'esatto contrario, perché poi chiosano. Questo è un fenomeno che fa comodo a tutti gli schieramenti. Insomma, tutti coloro che si occupano della rete ieri si sono scagliati contro la proposta di Maratin, ma c'è chi ha fatto di più, per esempio la già citata Wired, che ha voluto fare un esperimento. Che cosa hanno fatto quelli di Wired? Visto che esiste già una raccolta di firme del deputato di Italia Viva per appoggiare questa proposta e dire basta ai fake, quelli di Wired hanno provato ad aderire e a sottoscrivere la proposta. E scrivono: la raccolta firme online, che nel momento in cui scriviamo non è lontana da quota 2000 firme, è ospitata dal sito della nuova formazione di Matteo Renzi, ma si è già distinta per avere parecchi problemi. Per cominciare, permette al visitatore di firmare senza presentare alcuna prova della propria identità, generando con una certa ironia esattamente ciò che si prefigge di combattere. A prendere parte alla sortita maratiniana abbiamo provato anche noi, con identità serissime e assolutamente non tendenti all'anonimato, per esempio Babbo Natale e per esempio Jessica Rabbit, e per di più entrambe con lo stesso indirizzo email esistente. Alla fine della registrazione, sia Babbo Natale che Jessica Rabbit hanno ricevuto due distinte ed appassionate email di congratulazioni da parte di Italia Viva. Grazie Jessica, grazie Babbo Natale per aver firmato la nostra petizione contro le fake news. Ti terremo aggiornato via via sugli sviluppi, a presto. Infine, aggiungono, per non lasciare nulla di intentato, hanno registrato anche Grande Puffo, stavolta con una mail puffosamente inventata, e il risultato è stato analogo: grazie Grande Puffo, eccetera eccetera. C'è poi da considerare, dicono ancora su Wired, che la raccolta firme proposta da Maratin è agli antipodi rispetto al regolamento europeo sui dati personali del GDPR. In un pop-up sul sito si ricorda quanto i comitati di azione civile tengano alla privacy, ma come notato su Twitter dall'hacker del caso Rousseau e Varis Galois, non esistono in questo caso policy di trattamento dei dati personali inseriti nel form. Quella generale del sito di Italia Viva specifica che il fondamento giuridico del trattamento risiede pertanto nel consenso esplicito degli interessati, ma manca del tutto la richiesta di consenso dell'utente in fase di firma. Il web specialist Andrea Ganduglia ha segnalato anche l'assenza di un sistema anti-spam, la mancanza di una lista pubblica delle firme registrate, eccetera eccetera. Quindi cosa rimane? Chiosa Wired, di certo una brutta figura. Insomma, non è andata benissimo la proposta di Maratin, mettiamola così.
Good morning, good morning. We've talked all night through. Good morning,
good morning
to you.
Good morning,
good morning.
It's great to stay up late. Good morning,
good morning
to you.
E restando alla rete, qual è il territorio del web e del futuro? Naturalmente la California, che in questo momento è nuovamente devastata dagli incendi. E oggi Massimo Gaggi, sulle colonne della Corriere della Sera, racconta un paradosso, che è il seguente: lo stato tecnologicamente più avanzato d'America ha compagnie elettriche che non solo non hanno ammodernato una rete antidiluviana risalente alla prima metà del Novecento, ma si sono rivelate anche incapaci di svolgere la manutenzione della vegetazione che circonda i tralicci. Risultato: come già accaduto l'anno scorso, anche stavolta la Pacific Gas and Electric Company ha dovuto ammettere che diversi incendi, compreso quello più grave nella contea di Sonoma, sono stati provocati da cavi, trasformatori e pali abbattuti dal vento, che hanno fatto incendiare alberi e cespugli secchi. Più degli incendi, i cittadini, i sindaci, il governatore dello stato Gavin Newsom si infuriano per i blackout programmati da Pacific Gas and Electric Company e da altre compagnie elettriche. Quando aumenta l'intensità del vento, l'erogazione di energia è sospesa per evitare il rischio di nuovi incendi. Finora 2,5 milioni di californiani hanno avuto l'elettricità a singhiozzo e le utility hanno fatto sapere che si potrebbe andare avanti così per anni. La gente, scrive Gaggi, è furiosa. Il sindaco di San José vorrebbe creare una nuova società elettrica della città posseduta dagli utenti, mentre il governatore Newsom invita il finanziere Warren Buffett, che con la sua Berkshire Hathaway ha già investito nel business energetico californiano, ad acquistare la Pacific Gas and Electric Company. La società replica di non essere in vendita, in realtà è addirittura in bancarotta dallo scorso gennaio, dovendo far fronte ai 30 miliardi di dollari di danni provocati dall'incendio di Paradise dello scorso anno, che ha distrutto un'intera cittadina e provocato più di 80 vittime. La dura verità è che nessuno è disposto a entrare in un business che richiede da subito centinaia di milioni di dollari di investimenti in sicurezza, senza poter aumentare le tariffe o le tasse. Conclude Gaggi: è una situazione senza uscita, figlia di decenni di mancati interventi di ammodernamento e di manutenzione. Dice Newsom: gli anni dell'avidità, della cattiva gestione, dell'attenzione rivolta solo agli azionisti e non alla gente sono finiti. Ma intanto parla al vento, e nel resto dell'America le cose non vanno meglio. luglio la rete elettrica è fatiscente ovunque, solo che altrove non ci sono i venti e le vegetazioni secche che provocano gli incendi. Eccolo qua dunque il paradosso raccontato oggi sulle colonne del Corriere: la California, il luogo del web e del futuro, che delle reti elettriche non solo largamente obsolete, ma che alla fine sono quelle che provocano gli incendi che stanno devastando il territorio. Le 8:26 minuti, mi spiace rientrare su Paul Weller che ancora canta questa Head Start for Happiness. Però per chiudere la puntata di oggi c'era ancora una cosa che vi volevo raccontare, che oggi il Messaggero mette in prima pagina. Si tratta di una grande impresa alpinistica, perché per la prima volta un alpinista nepalese che si chiama Nirmal Puria ha scalato tutti i 8.000 metri sulla faccia della Terra in soli 8 mesi. Un'impresa eccezionale, ma un'impresa che si porta dietro anche un bel gruzzolo di polemiche, soprattutto nel mondo dell'alpinismo. Intanto veniamo alla cronaca. Dall'alba di ieri, scrive il Messaggero, l'alpinismo sulle vette più alte della Terra ha un nuovo re. Si chiama Nirmal Puria, è nato 38 anni fa in Nepal e martedì mattina ha raggiunto gli 8.028 metri dello Shisha Pangma, l'unico dei 14.000 interamente in Tibet. Su quella cima Nirmal ha raggiunto un record che sembrava impossibile superare. L'obiettivo del suo Project Possible 14-7 era di salire tutte le cime più alte dall'Himalaya alla Karakorum in 7 mesi. Alla fine l'alpinista nepalese ha fatto ancora meglio, impiegando in tutto 189 giorni, poco più di 6 mesi. Ricordiamo che l'altoatesino Reinhold Messner, il primo a compiere la collezione degli 8.000, ha impiegato ben 16 anni tra il 1970 e il 1986. Il polacco Jerzy Kukuczka, detentore del record precedente, ci ha messo 11 mesi e mezzo. La prima vetta toccata da Nirmal e dei suoi compagni di avventura è stata quella dell'Annapurna, 8.091 metri, il 23 aprile, mentre l'ultima appunto martedì. Nirmal Puria, nato nel Nepal centrale, per 10 anni ha indossato la divisa dei militari di Sua Maestà Britannica, prima nei Gurkha, i reparti formati da nepalesi e poi nella Special Boat Service, le forze speciali di Londra. Ha scoperto l'alpinismo solamente nel 2012 e un anno fa si è congedato in anticipo, rinunciando peraltro a una liquidazione di 500.000 euro per realizzare la sua impresa. Ha trovato come sponsor principale un'azienda britannica che produce orologi di lusso. Lo stile da lui scelto, con utilizzo dei respiratori a ossigeno oltre i 7.500 metri di quota, con spostamenti in elicottero tra un campo base e l'altro, è stato però più volte criticato dai puristi. E qui veniamo alle polemiche, perché il Messaggero intervista per tutti Agostino da Polenza, che è un'autorità nel campo, ha partecipato a 18 spedizioni sugli 8.000, è uno studioso della montagna ed è presidente del comitato EVK2 CNR. E Agostino da Polenza dice che pure ha portato a termine un'impresa eccezionale, ma questo non è alpinismo, anzi è la morte dell'alpinismo e lui è l'assassino perfetto. La sua impresa è al di fuori delle regole scritte e non scritte dell'alpinismo. Dice Agostino da Polenza: Puria faceva il militare, era una sorta di combattente d'assalto, di punto in bianco. Avendo frequentato qualche montagna, gli è venuto in mente di fare tutti gli 8.000 ed è stato geniale sotto il profilo della comunicazione e della realizzazione del progetto. Si è dimostrato tenace per preparazione fisica e determinazione mentale, eccezionale nella logistica, nel trovare i soldi e organizzare la spedizione. Punto però. La risposta, dice Agostino da Polenza, è che questo non è alpinismo, né storicamente né culturalmente, perché la sua avventura non rispetta alcuna norma. La prima, Nirmal scala tutte le veste usando ossigeno in abbondanza. Messner, per esempio, è salito in cima a tutte senza bombole. Kukuchka l'ha fatto solamente sull'Everest. Ricorrere all'ossigeno significa che se arrivi a 8.850 metri e assumi 3 litri di ossigeno al minuto, che è la normale quantità, è come camminare a 6.500 metri. Se invece ne assumi 6 litri, equivale a un'altitudine di poco più di 4.000 metri, come stare alla Capanna Margherita. Non sei più in cima all'Everest, ma su una montagna alta la metà. Insomma, è un po' il doping dell'alpinismo. Il dibattito, dice da Polenza, dura da 30 anni nell'ambito delle regole internazionali e doping perché modifica le prestazioni dell'atleta. E poi c'è una seconda questione, che è quella dell'uso dei mezzi di trasporto come gli elicotteri, che sono stati usati a gogo. Ma adesso non abbiamo ulteriore tempo di entrare nel merito della questione, che è una questione che invece fa dibattere e appassiona gli appassionati di montagna e di alpinismo. Il tempo a nostra disposizione invece finisce qua e vi segnalo per la cronaca che io questa settimana faccio la settimana cortissima perché devo accompagnare il fanciullo in una sua piccola impresa, quindi domani lascio spazio a Claudio Iampaglia. Auguro a tutti intanto un buon fine settimana, un buon ponte, ci risentiamo poi direttamente martedì prossimo. Grazie a tutti, la linea Val GR. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodbye.